Il Signore sia con voi.
E con il tuo.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima città, l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ci sono molti messaggi in questo racconto, proprio simbolico di fondo, quindi è importante per noi cogliere appunto il valore dei simboli che contiene. E esaminiamo allora appunto le diverse persone coinvolte, gli attori di questo episodio. Cominciamo da Erode, che è l'uomo del potere. Allora, anche se era un vassallo dei Romani, tuttavia aveva un'autonomia, era re di tutta la zona. Alla sua morte, come sapete, il 4 avanti l'era volgare, fu diviso in quattro parti il suo regno, proprio perché era esteso. Ed era molto crudele, anche dal punto di vista, vedete, della cultura a quel tempo, consentiva queste forme di crudeltà, perché si pensava che le persone di potere avessero proprio un'autorità da parte di Dio. Avevano una concezione, d'altra parte c'è stato un cammino in questo senso culturale molto, molto radicale. Noi sappiamo che appunto le autorità non ricevono il potere da Dio, ma per gli antichi era così. Quindi accettavano anche queste forme di crudeltà, si esprimevano poi anche nell'uccisione dei familiari, come sapete anche Roma in questo ha lasciato una storia molto triste. Ma allora Augusto, ricordate che fu il primo a considerarsi Dio, a richiedere che venisse riconosciuto come Dio. È in questo orizzonte che comprendiamo questo potere assoluto che i re allora avevano. Ma quello che è più importante per noi è che proprio come un uomo di potere, quindi centrato su di sé al punto che è giunto ad uccidere anche persone vicine, anzi parte della sua famiglia, proprio per timore di essere scalzato, di essere sostituito. E in questo caso rivela chiaramente due atteggiamenti tipici dell'uomo centrato su di sé e quindi attaccato al suo potere. E cioè la doppiezza di vita, che è il nostro interesse, ma non è l'interesse religioso, non è l'interesse, anzi era il contrario. Il nostro interesse chiede ai magi di informarlo bene, perché vuole andare anche lui ad adorare. In realtà, come sapete, l'intenzione era completamente diversa. Però è proprio di chi è centrato su di sé, attaccato al potere, chi cioè non ha una prospettiva più grande. Facilmente cade in queste forme di inganno, anzi vive nella paura di essere scalzato dal proprio posto e vive nella doppiezza, perché deve appunto agire in modo da realizzare il suo progetto. Però in questo senso è realmente tipico, emblematico di chi è centrato su di sé e vive nella paura. C'è una differenza notevolissima in questo senso tra Erode, per esempio, i magi, lo vedremo appunto subito. Ma io credo che dobbiamo interrogarci, perché c'è sempre qualcosa dell'uomo di potere in ciascuno di noi. Perché che noi, vedete, abbiamo i nostri piccoli attaccamenti, i nostri piccoli regni, dove non vogliamo che altri comandino, no? Perché è il nostro regno, a volte nella famiglia. L'altro giorno proprio un ragazzo mi diceva, appunto, ricordava il suo padre, ma lo ricordava appunto in un modo negativo. Io appunto ho cercato di aiutarlo a recuperare il proprio passato in modo positivo, ma quello che lui, quello di cui si lamentava, di cui accusava il padre, era proprio questa volontà di dominare, dove lui in casa quello che pensava lui doveva essere fatto in assoluto e tutti dovevano essere ossequienti. A volte ci sono altre persone, ma poi pensate agli uffici, pensate all'ambito del lavoro, ma in qualsiasi ambito noi possiamo proprio vivere in questo modo, attaccati al nostro esercizio, al nostro potere, paurosi, timorosi e quindi poi ambigui e quindi doppi nel nostro modo di operare. Il secondo ambito degli attori è quello dei sacerdoti e degli scribi, che vengono convocati, erano gli uomini del potere religioso in questo caso, no? Ebbene, loro mostrano un'altra delle caratteristiche degli uomini, cioè della sicurezza di sé e del non interessarsi realmente dei problemi. È un'altra forma di falsità, che per noi, anche per noi sacerdoti, è possibile vivere, cioè svolgendo un ruolo, un mestiere. Abbiamo qualcosa da fare, da compiere, allora è possibile svolgere un ruolo, ma a non preoccuparsi mai del regno di Dio, diciamolo con la formula biblica, cioè dell'azione di Dio che fa sorgere nuove modalità di vita, le stelle nuove che sorgono all'orizzonte, luci nuove che indicano il cammino. No, questi erano sapienti, sapevano già tutto, non avevano altro da potevano insegnare potevano dire al re dove vanno a nascere il Messia, ma tu basta, è finito, hanno svolto il loro ruolo. Perché intraprendere un cammino voleva dire mettere a rischio la loro condizione, voleva dire essere in grado di cambiare, di convertirsi. Il cammino indica chiaramente questa necessità di allargare gli orizzonti, di raggiungere nuovi traguardi. No? Ma loro sapevano già, erano attaccati alla tradizione, era caratteristica loro. Ma questo, vedete, delle culture antiche era sempre così. Ciascuno attaccato alla propria tradizione, convinti che quella fosse l'assoluto, la verità, non andavano a cercare altro. Non c'era altro da cercare. Sapevano già tutto, potevano già tutto, erano a posto. E non potevano certo intraprendere un cammino di cambiamento, di conversione. Per cui sanno indicare la strada, ma loro restano lì. Non la fanno la strada. E infine i magi. No, scusate, vediamo un momento, perché vedete anche oggi nella Chiesa, ma anche nella vita politica, nella vita sociale, questi atteggiamenti ritornano continuamente. Nella Chiesa poi, vedete, quelli che sono attaccati alle tradizioni, pare oggi che diventino sempre più numerosi, per cui si attaccano al loro modo di agire, cosa. Ma ci sono stelle nuove che sorgono, ci sono luci nuove, o diciamo con una formula di Giovanni, lo spirito suscita novità nella vita. Paolo diceva, se uno è in Cristo è una creatura nuova, dove sono le novità nella nostra vita? Dove individuiamo le strade nuove di cammino verso la verità, verso la giustizia, le forme nuove di fraternità, di misericordia? Non ci aggrappiamo alle nostre abitudini, al nostro modo di agire. Pensiamo che già siamo arrivati, sono gli altri che devono cambiare, gli altri, le nuove generazioni che devono adeguarsi al nuovo, ma noi, noi siamo già arrivati, sappiamo già come vivere, abbiamo già la sicurezza economica o altro. E vedete, è molto facile cadere in questo grave errore di non essere in cammino nella storia, cioè di presumere di essere arrivati al traguardo. La storia avanza e dobbiamo continuamente, anzi più siamo avanti, più abbiamo conoscenze, più abbiamo capacità operative, più dovremmo andare avanti, percorrere sentieri nuovi. E infine appunto i magi. I magi, il termine greco magoi, vuol dire, sì, erano i sapienti, coloro che coltivavano le scienze, erano uomini, e così potremmo dire, erano scienziati del loro tempo, seguivano le conoscenze che avevano, la ragione. Era una ragione aperta, a certo, alle novità del cielo, perché allora poi la cultura era fondamentalmente una cultura religiosa, ma coltivavano le scienze. E attraverso queste conoscenze riescono a capire quello che i sapienti di Gerusalemme non avevano capito. E riescono a scoprire ciò che il popolo ebraico, già preparato per questo, non hanno scoperto. E proprio gli hanno rifiutato fondamentalmente. Ebbene, questi intraprendono un cammino. È un simbolo chiarissimo dell'orizzonte che è in movimento, che si allarga continuamente. E si informano, cioè sono proprio diligenti nella loro ricerca. E semplici, trasparenti. Proprio è quella caratteristica opposta a quella di Erode o anche a quella dei sacerdoti. Trasparenti, dicono quello che stanno cercando, no? Si informano, vanno a chiedere, ma soprattutto portano doni. Questo, vedete, è un dato che poi nella cultura, nelle tradizioni popolari è stato fortemente sottolineato, è diventato anche proprio una tradizione, anche se oggi così un po' molto deformata, come sappiamo. Ma in ogni caso nasce da quel gesto di gratuità, perché quel gesto indica chiaramente qual è l'attitudine della maturità che avevano raggiunto. Perché, come sappiamo, noi nasciamo centrati su di noi, necessariamente possessivi, e quindi abbiamo difficoltà a compiere gesti di gratuità. Ma non pensate solo economicamente, no? Ma perché si può essere, vedete, in un certo momento anche generosi economicamente, ma in modo molto interessato. Molto interessato. Cioè non gratuiti. Si può essere generosi, ma non gratuiti. Perché lo si fa come alcuni politici che possono disporre un circuito a fare anche rinunce di tipo economico, ma perché devono essere eletti, perché devono fare carriera, ma pigliate anche negli uffici, nella nostra, ma ovunque vedete questo è possibile. Cioè quello che segna la maturità è il grado di gratuità raggiunta. Questo è un criterio, guardate, assoluto. Ma gratuità vuol dire che anche nei nostri gesti, per esempio di amore o di misericordia o di servizio, non attendiamo riconoscimento, non attendiamo un beneficio. Attenti, questo non vuol dire che non diventiamo noi. Cioè c'è un interesse di fondo necessario, che è quello di diventare, diciamo in ambito cristiano, di diventare figli. Cioè, noi ogni volta che facciamo un gesto gratuito, noi cresciamo nella nostra identità filiale, raggiungiamo la nostra pienezza di vita. Quindi c'è questa ragione di fondo, che è un amore per noi. Solo che, vedete, l'amore per noi si esercita con gesti gratuiti nei confronti degli altri, ma gratuiti, perché se noi pensiamo a quello che faccio per diventare io figlio, già inquiniamo il gesto che compiamo e non diventiamo figli, perché il nostro gesto, i nostri pensieri, già i nostri desideri, tutto quello che ci riguarda, più è riflesso dell'azione di Dio, più ci costituisce figli. È chiaro? Ora, l'azione di Dio è radicalmente gratuita, cioè non attende più nulla, no? Offre, è già tutto, che cosa può attendere? Ora, più la nostra azione riflette l'azione di Dio, perché non siamo noi a fare il bene, no? Questo lo sappiamo, non siamo noi a donare vita, è la vita che in noi si offre. Ma solo che noi rischiamo di inquinare continuamente il giorno che facciamo. E lo inquiniamo appunto introducendo il nostro interesse. Lo facciamo per essere riconosciuti, per fare carriera, per ottenere applausi, per tutte. Voi dite, beh, però lo facciamo per diventare figli. Ma lo facciamo per quando diventiamo figli? Quando non pensiamo che diventiamo figli, quando il nostro gesto è radicalmente gratuito, quando non lo facciamo per diventare figli, ma lo facciamo per il bene, perché il bene si diffonda, come dice la formula biblica, per la gloria di Dio. Noi, certo, facendo per la gloria di Dio, diventiamo noi gloria di Dio, la gloria dell'uomo vivente, e certo, diventiamo viventi. Ma proprio perché noi non lo facciamo per diventare vivi, ma lo facciamo per il bene, lo facciamo per rivelare Dio, lo facciamo per comunicare vita. E in questo modo diventiamo figli. E capite allora perché l'amore di Dio è collegato all'amore dei fratelli e all'amore per noi. Noi diventiamo viventi nella gratuità dell'offerta della vita. E vedi, i magi sono proprio l'esemplare di questo processo. Chissà se sono mai esistiti, no? Ma perché il racconto può essere anche un racconto midrashico, e quindi non è che noi sappiamo realmente. Ogni modo, Quello che è importante è che il messaggio attorno a Gesù, è, che si sviluppa appunto dalla culla, dalla casa di Betlemme in questo caso, è un messaggio molto chiaro, che segna proprio il Vangelo di Gesù. Questo è già il Vangelo di Gesù. È l'indicazione del cammino di gratuità a cui Gesù è pervenuto sulla croce, dove appunto è diventato figlio, con pienezza per opera dello Spirito, offrendo vita ai fratelli. E lui è diventato figlio però. Ecco, capite allora l'importanza di analizzare i nostri meccanismi di vita. Che grado di gratuità abbiamo raggiunto? Che tipo di gesti misericordiosi siamo in grado di compiere? Di offerta di perdono, di dinamiche, di offerta di vita a coloro che hanno. Ecco, noi dovremmo essere in grado di entrare in ogni casa, come quel giorno entrarono, guidati da una stella per noi il Vangelo, di entrare in ogni casa e offrire doni di vita. Chiediamo al Signore, ogni casa vuol dire ogni persona che incontriamo, ogni comunità che frequentiamo, e offrire continuamente doni di vita. Chiediamo al Signore di essere in grado ogni giorno, perché questo dà un senso profondo a tutto ciò che facciamo, segna il cammino e quindi il senso della nostra esistenza.